l'introduzione del modulo di Unione Europea si stacca un attimo da quello che è la mia ormai classica impostazione delle lezioni di introduzione del modulo. Di solito io vi do gli elementi di base, ma per l'Unione Europea vorrei darvi invece degli elementi di comprensione della cosa, perché dal 57 oggi l'Unione Europea si è trasformata, continua a trasformarsi, nessuno è in grado di definirla. E questa è una cosa troppo interessante, secondo me. Uffa. Stato e organizzazioni, e questa è la prima di numerose immagini, che vi fa capire quali sono le strutture consolidate per inquadrare i fenomeni politico-istituzionali. Noi viviamo ben calati in una cultura, la cultura giuridica, quella giuridico-politica, una cultura costituzionale, la cultura guarda le cose in modo sistematica, si fa delle immagini, delle scatole in cui mettere dentro i fenomeni. Allora, se uno chiede a un giurista minimamente consapevole che cos'è il comune, e lui gli dice il comune è un ente locale che trova la sua autorità in un atto dello Stato, e la figura centrale è lo Stato unitario, con la sua sovranità, la sua capacità di escludere gli altri. Ricordate la struttura ricorsiva della sovranità, no? Un sistema giuridico che non dipende dall'esterno, che ha le proprie fonti di riconoscimento, e queste fonti di riconoscimento sono definite da una norma dell'ordinamento giuridico. Beh, già che ci sono, ve la mostro questa bellissima. Niente, non si apre, è la slide della sovranità. Se uno chiede che cos'è, per esempio, l'ONU, la risposta è che l'ONU è un ordinamento internazionale. Un ordinamento internazionale nasce da dei trattati tra gli stati, e gli stati insieme mettono su un'organizzazione internazionale. Vedete, la centralità è quella dello Stato unitario, e le forme sono queste, sempre basate sullo Stato. Lo Stato è sovrano, e lo Stato crea sopra di sé organizzazioni internazionali, e sotto di sé decentra il potere negli enti derivati. Questa è sana dommatica giuridica. Lo Stato federale è un tipo di Stato, è un tipo di Stato che si forma attraverso un processo di fusione di Stati ex sovrani. Noi pensiamo allo Stato federale, pensiamo immediatamente agli Stati Uniti, perché questo è un po' il processo che ha generato gli Stati Uniti. Gli Stati sovrani, le 13 colonie del New England, hanno raggiunto un accordo. Questo accordo erano gli articoli della Confederazione, e si sono messi d'accordo a creare uno Stato federale come centro politico, prima l'articolo della Confederazione e poi la Costituzione degli Stati Uniti. Questi stati hanno attribuito allo Stato federale dei poteri. Questi poteri sono definiti dalla Costituzione. Eccola qua, Costituzione degli USA. Il Congresso avrà facoltà, guardate poi anche il modo di concepire, non dice che poteri ha lo Stato federale, dice che poteri ha il Congresso, cioè l'organo legislativo federale, e c'è un'enumerazione dei poteri trasferiti allo Stato centrale, con l'idea che poi per il resto tutto ciò che non è conferito resta autonomia degli stati. Negli Stati Uniti parlano di sovranità divisa, che è una, dal punto di vista teorico è quasi una bestemmia, perché la sovranità sembrerebbe essere il vertice indivisibile, no? È anche vero che Dio è uno e trino, per cui anche là c'è un problema di sovranità divisa. E gli stati sovrani conferiscono dei poteri, istituiscono un organo che è lo Stato unitario, di tipo federale. Questo Stato unitario ha dei poteri che sono conferiti dagli Stati membri e sono enumerati nella Costituzione, la tecnica della enumerazione dei poteri conferiti. Tutto ciò che non è espressamente conferito sta negli Stati membri. Per esempio, come si elegge il capo dello Stato, il Presidente degli Stati Uniti, è scritto in Costituzione. Però la disciplina è competenza degli Stati e ogni Stato ha la sua disciplina per eleggere il Presidente della Repubblica, che non crea un sistema semplice. Lo Stato regionale come noi ha una storia diversa, perché c'è lo Stato sovrano all'origine e lo Stato sovrano con la sua Costituzione conferisce in basso agli enti locali, a un certo tipo di enti locali, dei poteri che sono enumerati. Tanto è vero che la Costituzione del 48, poi vedremo la settimana ancora successiva come è cambiato nel 2001, per forma, non per sostanza, la Costituzione del 48 enumera i poteri, elenca i poteri conferiti alle regioni. La centralità è lo Stato sovrano. Questo è il vecchio testo e questo è un tentativo di dare una sintesi delle due immagini. Allora, lo Stato unitario genera ordinamenti internazionali, questo genera organizzazioni internazionali, la Confederazione degli Stati Uniti era un'organizzazione internazionale, la quale poi per un processo costituente è diventato da confederazione a una federazione, cioè quello che è un'organizzazione internazionale è transitata a uno Stato unitario e si è portato dietro le radici storiche. Lo Stato unitario invece può definire una serie di enti a cui attribuisce poteri derivati. Questi poteri derivati possono essere più o meno estesi ed è anche possibile che questo Stato unitario diventi una federazione. Oggi, se voi leggete la stampa spagnola, qualcuno dice che l'unica risposta al problema catalano sarebbe modificare la Costituzione in senso federale. Che cosa significhi, io non lo so. Premetto, no? Perché se tu alla Costituzione, alla federazione arrivi attraverso una trasformazione dell'organizzazione internazionale, ma anche attraverso una trasformazione dello Stato unitario, sempre federazione è, ma è la stessa cosa. Come si crea un sistema federale? Io ve lo spiego perché ogni tanto viene fuori il discorso anche in Italia. Adesso ultimamente non era molto di moda parlare di federalismo, c'è stato degli anni che tutti parlavano di federalismo, la riforma del 2001 è stata fatta dicendo andiamo verso il federalismo, il governo che poi si è insediato nel 2001 e ha trattassato l'anima a noi fino al 2011 con una breve interruzione era improntato il federalismo. Avevamo tre ministri per il federalismo, non scherzo, tutti con la cravatta verde, e non si è fatto niente, perché forse non c'è niente da fare. Cioè, qual è il problema? Lo vedremo parlando delle regioni, ma qua a me importa segnalarvelo perché abbiamo una casellina che è l'Unione Europea, che non si capisce che cosa sia. Dove sta l'Unione Europea? Quando sento parlare qualcuno che dice l'Unione Europea deve evolvere verso una forma federale, a me viene un brivido nella schiena. Ma non perché io sia contrario al federalismo, che non so che cosa sia, né alla federazione, che di conseguenza non so che cosa sia, ma perché ho qualcosa assimilato della storia, quella strana materia che si insegna ogni tanto nelle scuole, che invece è fondamentale. Questo è il federalismo. Sapete che cos'è questo? Guerra civile americana. Sapete come si chiamavano i soldati grigi e i soldati blu rispettivamente? Loro erano i federali e questi erano i confederali. Ah? Ah. Il diritto costituzionale sta anche nella cinematografia, ho sempre detto che questo è fondamentale. Vedete, questo è stato un nodo risolto con la guerra civile, perché fino all'ultimo gli stati del sud hanno detto noi, loro non sapevano niente, non avevano un meraviglioso manuale di diritto costituzionale, perché io allora non ero ancora nato, loro non sapevano che cosa era la loro forma di Stato, non c'era una teoria delle forme di Stato. Gli Stati di allora erano tutte monarchie tendenzialmente, salvo l'Olanda, ma l'Olanda era talmente particolare che non si capiva bene che cosa fosse. E loro stavano discutendo sulla natura della loro forma di Stato, perché essere una federazione o essere una confederazione voleva dire siamo uno Stato unitario o stiamo invece un'organizzazione internazionale? Perché da un'organizzazione internazionale si può secedere. Da uno Stato unitario è già più difficile. E su questo si è creato un contrasto che ha portato alla guerra civile. Sì, c'erano anche gli schiavi, il problema dell'esportazione, la tassazione sulle esportazioni, tutta una serie di problemi economici, sociali, eccetera. Ma loro si sono definiti confederali e federali per una ragione che ci riguarda, che sta dentro il manuale di diritto costituzionale. È l'unico fenomeno questo? No. Questo sicuramente non sapete che cosa sia. È una battaglia in Svizzera, decisiva sulla forma di Stato svizzera. C'è stata una guerra civile in Svizzera, nessuno lo sa, perché tutti immaginano che la Svizzera sia Heidi, la mucca con il fiore, il formaggio con i buchi. Ma la Svizzera ha avuto una guerra civile, che è durata poco, ha fatto un'ottantina di morti perché loro sono molto... Ma vedete qui, si è sparato e si è ucciso sullo stesso identico problema. Stati del nord protestanti e di lingua tedesca, stati del sud cattolici, agricoli e di lingua romanza. Si è combattuto su la natura dello Stato svizzero. Cosa siamo? Una federazione o una confederazione? La Svizzera si chiama ancora Confederazione Elvetica, ma è transitata una federazione, è stata è transitata in forza di una serie di battaglie, questa è la battaglia di Lünnern, del 12 novembre 1847, nessuno se la ricorda più, ma ha fatto un po' di morti e ha deciso un problema di inquadramento dello Stato svizzero. Questo lo riconoscete? Bismarck, Otto von Bismarck. Questa è la battaglia decisiva in un'altra guerra civile che da noi non è stata costruita come guerra civile, perché la guerra contro tra la Prussia e l'impero austro-ungarico. Ma questa guerra è stata combattuta ancora sul problema dell'organizzazione di uno Stato. La Prussia voleva federare sotto l'imperatore d'Austria diceva confederazione che esisteva da secoli. Anche lì la questione decisiva era che forma diamo a quella che era una confederazione dei principi tedeschi. E anche lì è stata una guerra tutta combattuta interno a un mondo di lingua tedesca e organizzato in una confederazione tedesca. Per cui a me viene un brivido, perché io non conosco molti esempi di processo di federazione che abbiano saltato la fase poco piacevole della guerra civile. Quello che noi conosciamo storicamente come stati federali sono Stati Uniti, Svizzera, Germania. Poi c'è l'Unione Sovietica, che insomma non era proprio un esempio di Stato costituzionale. C'è stato l'esempio della Jugoslavia, che è stata federata dalle truppe partigiane di Tito, e dopo che Tito è morto, noi triestini sapevamo che sarebbe esplosa, e infatti esplose, e anche là il passaggio dallo Stato federale agli Stati sovrani è stato segnato dalla guerra. Perché capite, a me questa cosa, le parole non significano nulla, ma dietro le parole ci sono memorie storiche con cicatrici alte così. E allora torniamo alla domanda iniziale. Che cos'è l'Unione Europea? In che punto di questa storia, che come vedete è fluidificante, non è fissa? Si parla in Spagna di modificare la Costituzione in senso federale, il Belgio era una monarchia costituzionale che è diventata una monarchia federale, e non a caso anche Puigdemont è andato in Belgio, perché là c'è una componente fiamminga che è tendenzialmente separatista. Sono un po' pazzi i belgi da questo punto di vista, ci sono due comunità e mezza, perché quella tedesca è mezza comunità, quella vallona in lingua francese e quella fiamminga, che si sono messi a giocare la pericolosissima guerra della identità nazionale linguistica e della separazione. E questa è una guerra molto non combattuta ancora, se non per delle cose quasi divertenti. Anni fa ero a Bruxelles e nel collegio dove stavo c'era un ragazzo che aveva fabbricato per allora una cosa strepitosa, che era un dizionario internet plurilingue, che era comodissimo perché allora non c'era la rete ancora. E lui mi ha dato il dischetto dicendo: però ho tolto la lingua francese perché non serve a niente. Capite, sono piccoli passi dei dementi che portano delle conseguenze demenziali. La più demenziale delle conseguenze demenziali è la guerra civile. No? Per cui sono tutti fenomeni estremamente pericolosi. E allora non sapere che cos'è l'Unione Europea non è una domanda da poco, no? Perché l'Unione Europea è sicuramente nata come organizzazione internazionale, è infatti frutto di un trattato, ma contemporaneamente è un'organizzazione di una tendenza centripeta che nessuna organizzazione internazionale ha mai conosciuto. Quando si diceva cos'è uno Stato sovrano, si diceva: lo Stato sovrano ha signoria sui confini, sulla moneta e sulla politica estera. La moneta è europea, i confini sono misti, la cittadinanza è mista, e la politica estera è anche una cosa mista, è uno dei problemi grossi dell'Unione Europea. Chi fa la politica estera dell'Unione Europea? Era il problema che aveva il Presidente degli Stati Uniti anni fa, che diceva: quando voglio parlare con la Cina telefono il Presidente della Cina, quando voglio parlare con la Russia telefono a Putin, quando voglio parlare con l'Europa chi telefona? Bel problema, è un bel problema, perché dipende. Questo è il grande problema che è continuamente al centro di, non userò la parola guerra, ma di conflitti politici e conflitti giurisprudenziali, perché la giurisprudenza ha bisogno di definizioni. I giudici sono giuristi e i giuristi hanno bisogno di avere le spalle coperte dal punto di vista dommatico. Ed essere immersi in una qualcosa che dommaticamente non ha risposta è un trauma. Voi sapete cos'è la geometria dei frattali? Ma come no? Vedete, è una cosa interessante, io lo uso spesso perché è un modo per parlare delle nostre cose, di noi giuristi. Quando uno si trova nel buco, no? È inutile che dice: sono nel buco, sono nel buco, sono nel buco. deve trovare il modo per immaginare che cosa c'è fuori del buco. E fuori del buco ci sono un sacco di discipline che hanno cose analoghe. E io mi diverto molto, ho scritto un libricino sulla fisica quantistica, l'interpretazione giuridica, perché è lì che tu trovi modelli di comprensione di cose che noi non siamo in grado di spiegare all'interno della nostra disciplina. Questo è stato espresso da Gödel col teorema di Gödel sulla incapacità della matematica di dimostrare se stessa. Nessuna disciplina è autosufficiente. E di fronte a grossi problemi teorici, noi dobbiamo cercare di capire come si muovono gli altri. Allora la geometria è interessante, perché la geometria euclidea aveva un grado di approssimazione che era utile per capire le cose dell'epoca. E infatti è stata la geometria usata sempre, diciamo, fino a metà Novecento. Era perfetta? No, che non era perfetta, ma non gliene fregava niente a nessuno che fosse perfetta. No? Se uno ha da misurare la superficie di una stanza, non è che va a pensare, ma c'è il calorifero, il batiscopo, là c'è una curvetta, eccetera, perché la nostra approssimazione è legata ai nostri interessi. Questo è più o meno una figura piana, prendi i due dati e hai l'area, e quello basta, no? È sufficiente. Tutto deriva dal problema della misurazione delle coste, della Normandia. Chi ha inventato la geometria frattalica è Mandelbrot, e aveva questo problema. Tu misuri le coste. Come si misurano le coste di una penisola rocciosa o sabbiosa lo stesso? Beh, è semplice, basta prendere questa, è la cosa, arrivi qua, dici c'ho un punto rilevante qua, un punto rilevante qua, c'ho due punti qua, traccio una linea così, misuro queste linee e ciò che la baia è uguale a chilometri x. Ok? Semplice. Ma ci dice qualcosa di reale questa misurazione? Assolutamente no. Se noi andassimo con il filo centimetrato, cominceremmo a capire che la costa è fatta da tutta una serie di roccette. Qui c'è una cozza. E qua continua. E qui c'è un'alga. E poi continua. E qua c'è un granchietto. No, quanto è lunga la costa? Invece di essere 10 km, può essere 10.000 km. Ogni volta che c'è una rintranza, io vado a misurare le cose. Ce ne frega? No. La cozza mi disturba, me la mangio. Dov'è il problema? Il problema è semplicemente di un approccio pratico. E allora anche noi abbiamo un approccio pratico con le forme politiche, istituzionali, l'organizzazione internazionale, lo Stato e l'ente locale. Con la geometria euclidea non si va su Marte, non si misurano il DNA, non si riesce a fare nessun tentativo scientifico, non dico della fisica dei quanti, ma anche delle microparticelle. L'astronomia non potrebbe muoversi con l'idea che tra noi e Marte ci sia un filo, una retta che è lunga x anni luce. Non funziona così. Ci vogliono misure molto, molto, molto precise. E queste misure precise incominciano a creare il problema dei figure frattaliche, sono fracta, sono frazioni. Misurare, questo è un chicco di neve, come si fa a misurare il perimetro di un chicco di neve, a parte che nel frattempo si scioglie, no? O tipicamente di un cavolfiore, che è fatto di tante figure ricorsive, tu più guardi col microscopio e più cavolfiore è fatto di cavolfiori. E tu vai a esame, è sempre più fracco. E come fai a valutare la cubatura, la misurazione? No? Sono dimensioni che stanno fuori le nostre dimensioni pratiche, dommatiche. L'Unione Europea è un fractus. È qualcosa che sta fuori delle nostre dimensioni tradizionali, non è sicuramente uno Stato, e non è sicuramente una semplice organizzazione internazionale. E siccome è una cosa non misurabile, non qualificabile, è una cosa pericolosissima. Pericolosissima perché di continuo ci sono tensioni, non ogni giorno, perché si tratta di vedere se si applica la misurazione della vongola fatta dalla Commissione europea o quella fatta dal Ministero della Marina, della Pesca di Roma, è una questione banale. Problemi sorgono giganteschi quando c'è bisogno di qualificare le cose. E in questo abbiamo conflitti di giurisprudenza, di cui uno è in corso in questi giorni. Io speravo che fosse risolto l'altra settimana, perché domani devo andare a Granada a parlare di una sentenza che non esiste, e il 1° dicembre sono in Cassazione a parlare di una sentenza che ancora non esiste, speriamo che esista, perché sono anche stufo di parlare di ciò che non c'è. Però il problema è che noi dipendiamo da una sentenza della Corte di Giustizia, che sarà la risposta a una sentenza della Corte Costituzionale italiana, che gli ha detto: ragazzi, voi non potete fare questo. E perché gli dice voi non potete fare questo? Perché sta ragionando come Corte di uno Stato sovrano, rispondendo a una Corte dell'Unione Europea, che ogni tanto si comporta come se fossero loro lo Stato sovrano. E vedi un po' che questa stupida cosa un po' teologica della sovranità viene tirata in ballo, ma non perché, cioè, il sovrano sono io, non sei tu, ma perché dietro c'è un assetto dei limiti dei poteri. Sono state sentenze importantissime, provocate in parte dalla Corte Costituzionale, ma non erano cose serie. Quelle serie, naturalmente, le ha provocate la Corte Costituzionale tedesca, che ha posto il problema di che cosa sia l'Unione Europea. E per definire l'Unione Europea ha usato un termine che non esiste. Ha costruito 100 pagine di sentenze dogmatiche su un termine, Staatenbund, che non esiste, che è una cosa che non sta nella terminologia usuale. È un fractus. E noi stiamo lavorando su questo magma che non riusciamo a mettere nelle formine. Io ho chiarito tutto. Vero? Certo. Vediamo di fare un passo avanti. Nel sito trovate questa, che è una pagina costruita anni fa e che non ho mai aggiornato, alla Brexit. Vabbè, insomma. Che è la cronologia degli eventi significativi della costruzione dell'Unione Europea, a partire dai precedenti e poi per continuare con la CECA, che è la prima comunità europea. E la storia della formazione e dello sviluppo dell'Unione Europea è una storia singolarmente interessante. Noi siamo calati dentro un laboratorio che appunto non c'ha precise vie d'uscita, noi non sappiamo cosa sarà fra 10 anni l'Unione Europea, tra l'altro, no? Anche dal punto di vista della tenuta e così via. E siamo dentro un laboratorio che sta crescendo e modificandosi in modo del tutto imprevisto. Anzi, direi che l'unica caratteristica veramente costante della storia europea è di essere imprevedibile. Naturalmente, se uno ha bisogno di certezze, deve sempre andare alla facoltà di ingegneria e non venire qui. Per uno a cui piace perfino fare giurista, mi piace fare giurista, mi diverto come un pazzo di fronte all'imprevedibilità, perché è il mio mare. Allora, qual è la storia? La storia può essere lunga, esattamente 10 minuti e 20 secondi. Primo, dirò delle cose violente, ma peraltro le scrivo pure, nessuno ancora mi ha denunciato. La storia dell'Europa è quella che ci viene divulgata, quella con le bandiere, con le stelline, con tutti che si guardano, Infatti quando vedete i capi di Stato degli Stati europei è da prendere paura. Cioè, non ce n'è uno a cui daresti da portare il cagnolino a fare la pipì. Se poi ci mettiamo anche quelli degli organi, degli enti locali, vedi, Puigdemont, stiamo peggiorando. Se poi ci mettiamo Trump, Putin, vabbè. La storia d'Europa è una storia che nasce dal problema della ricostruzione d'Europa distrutta dalla guerra. Ed è una pagina vincente. Noi possiamo parlare male dell'Europa, ma è indubbio che la mia generazione, voi siete giovani fortunati, ma la mia generazione è la prima generazione che non ha conosciuto direttamente la guerra. Prima da quanto? 2000 anni? Noi europei siamo stati massacrati da guerre continue. I Promessi Sposi si studia ancora naturalmente. Beh, quello è una buona cronaca di alcuni mesi di guerra, no? Indiretta, ma dà l'idea di che cos'era l'Europa allora, no? La mia valle alpina preferita, hanno dovuto spostare la chiesa dietro il dosso dell'erba per evitare che gli anzichenecchi passando di sotto vedessero che c'era un paese e andassero a ammazzare la gente e a prendersi i maiali. Questa è la condizione degli europei. Questa condizione degli europei finisce con la seconda guerra mondiale, Europa distrutta. Gli americani lanciano un piano che passerà alla storia come piano Marshall di finanziamento per la ricostruzione e dicono però non abbiamo voglia di finanziare i singoli paesi, mettetevi d'accordo. E nasce questa prima forma di accordo tra gli Stati europei, a cui è invitato anche l'Unione Sovietica, dicendole però, naturalmente per entrare nel nostro accordo tu ci devi dare tutti i dati economici, bellici e così via, e l'Unione Sovietica ha detto benissimo, allora io faccio il mio piano Marshall a parte, e incomincia il primo passo verso la guerra fredda, che è un passo segnato da una serie di tappe compiute dall'Occidente, a cui è seguita una serie di tappe simmetriche, speculari, compiute dalla parte orientale. E questo processo, che è lunghissimo, fatto di fallimenti continui, incardina un primo nucleo nella CECA, la Comunità Europea di Carbone e Acciaio, che è la soluzione del vero problema cruciale d'Europa, che sono i bacini della Saar e della Ruhr, cioè dove la Germania e la Francia e il Belgio, in quella zona, avevano carbone e acciaierie, armi e energia. Carbone, l'energia principale, il petrolio era tutto importato, l'acciaio, presupposto dell'industria anche bellica. La nuova energia è atomica e infatti si crea subito dopo l'Euratom, cioè la Comunità Europea dell'Energia Atomica. Il progetto voluto, e questo è bene che lo si capisca, era di sottrarre alla politica il governo delle risorse. E per fare questo si è costituito un meccanismo volutamente tecnocratico. Oggi è normale parlare del deficit democratico dell'Unione Europea, è una cretinata, non c'è nessun deficit, questo è il progetto originale, è un progetto originale che oggi può non piacere, ma che allora ha risolto un problema. Come si riesce a disinnescare quella che da 100 anni era la dinamite che faceva scoppiare le guerre in Europa? Attraverso una depoliticizzazione del governo dell'energia, dell'acciaio e dell'energia atomica. Ha avuto talmente successo questo progetto che si è proseguito con la costituzione della Comunità Economica Europea, che è l'origine poi dell'Unione Europea. La Comunità Economica Europea aveva dei fini molto limitati. Innanzitutto era fatto da 6 paesi, di cui due erano i veri paesi, cioè Germania e Francia. Poi c'erano i tre paesi del Benelux, che erano già uniti da un accordo tra di loro, ma che erano tre piccole realtà, se non per il carbone, e poi si è aggiunta l'Italia, che col cappellino in mano era pronta a aderire a qualsiasi organizzazione pur di riscattarsi da tutto quello che aveva combinato il fascismo. L'Italia produceva carbone nel bacino del Sulcis, produceva acciaio, aveva degli interessi economici, ma soprattutto aveva questo obiettivo politico di entrare in blocchi politici che la collocassero. Quali erano le finalità della Comunità Economica Europea? Piccolissime. La prima finalità, che dà l'idea anche della centralità di questa competenza, era l'agricoltura. L'Europa era un giardino fiorito in mezzo a colossi produttivi come erano gli Stati Uniti, il Canada e l'Unione Sovietica, che disponendo di enormi territori avevano enormi coltivazioni. Noi avevamo ancora i poderini, le casette con i gerani, l'orticello, la mucca con il fiore, la gallina che ruspava. E il primo obiettivo dell'Unione Europea era portare l'agricoltura a livelli competitivi, quindi concentrazione delle imprese, modernizzazione delle imprese e poi il problema del trasporto dei beni, perché se tu coltivi in Puglia il pomodoro devi immaginare che questo pomodoro non se lo mangiano tutto in Puglia perché verrebbero fuori i brufoli e quindi devono esportarlo e quindi c'è un problema di trasporti e un problema di dogane. E il problema delle dogane doveva essere superato in modo che le merci potessero circolare e questo costituiva un mercato unico, il mercato comune europeo. Questo era il grande obiettivo dell'Europa, obiettivo che fu raggiunto con incredibile successo in pochissimi anni. Tanto è vero che la fine della prima fase della storia europea, che è 10 anni dopo l'istituzione nel 66, è salutato da scoppi di petardi, bottiglie di champagne, che belli, abbiamo realizzato i nostri obiettivi, adesso possiamo andare avanti. Andare avanti significava anche avere procedure più snelle di decisione, perché fino a quel punto si era deciso tutto all'unanimità. Per cui quando si univa la Commissione Agricoltura ci andavano i ministri dei 6 paesi agricoltura e dovevano essere d'accordo. Quello che era il loro accordo andava avanti. Nel 66, con la fine della prima fase, si doveva passare a un principio di maggioranza. Il principio di maggioranza vuol dire che uno Stato poteva non essere d'accordo, ma se la prendeva nei denti. In Francia allora c'era il generale Charles de Gaulle, il suo nappone, eroe della resistenza francese, e tra l'altro costruttore della Quinta Repubblica Francese, in un stampo un po' presidenziale, il quale disse no. La prima riunione degli organi europei dopo il grande successo c'era la sedia vuota della Francia, che appunto rimase famosa la politica della sedia vuota. Cioè la Francia disse io a queste condizioni che erano scritte nel trattato non ci sto. Grande crisi europea, la storia europea è segnata da grande crisi, non da grandi successi, ma quelli sono per accumulazione, poi grande crisi perché il passo in avanti viene bloccato e si raggiunge un compromesso, noto come compromesso di Lussemburgo, per cui si torna indietro. Si torna indietro nel senso che, qui è scritto, bellissimo, gli accordi europei fanno per morire da ridere, si introduce questa regola. quando, non nei trattati, ma nelle prassi, quando nel caso di decisioni assoggettate a proposte della Commissione sono giochi importanti interessi di uno o più Stati, i membri del Consiglio si impegneranno a raggiungere entro tempi ragionevoli soluzioni che potrebbero essere adottate da tutti i membri del Consiglio nel rispetto dei reciproci interessi e di quelli della comunità. Questa sarebbe la clausola di soluzione del conflitto. E cioè dice, cercheremo di andare d'accordo. In realtà questa norma, che non è una norma ma è un accordo, fa scattare per i successivi anni, molti anni, la regola dell'unanimità. Tutte le decisioni sono state prese sempre all'unanimità. E questo che doveva segnare la fine della costruzione europea segna invece la vera premessa dell'enorme successo dell'Unione Europea. E questo ve lo devo spiegare, ma dopo il caffè, naturalmente.